Signore, nella prima lettera di Paolo ai Tessalonicesi, e leggere insieme dal capitolo 1, i versetti dall'1 al 10. Prima Tessalonicesi 1, versetti da 1 a 10. Paolo, Silvano e Timoteo, alla Chiesa dei Tessalonicesi che è in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo. Grazia a voi e pace. Noi ringraziamo sempre Dio per voi tutti, nominandovi nelle nostre preghiere, ricordandoci continuamente davanti al nostro Dio e Padre dell'opera della vostra fede, delle fatiche del vostro amore, della costanza della vostra speranza nel nostro Signore Gesù Cristo. Conosciamo, fratelli amati da Dio, la vostra elezione. Infatti, il nostro Vangelo non vi è stato annunziato soltanto con parole, ma anche con potenza, con lo Spirito Santo e con piena convinzione. Infatti sapete come ci siamo comportati fra voi per il vostro bene. Voi siete divenuti imitatori nostri e del Signore, avendo ricevuto la parola in mezzo a molte sofferenze, con la gioia che dà lo Spirito Santo, tanto da diventare un esempio per tutti i credenti della Macedonia e della Caia. Infatti da voi la parola del Signore ha echeggiato non soltanto nella Macedonia e nella Caia, ma anzi la fama della fede che avete in Dio si è sparsa in ogni luogo, di modo che non abbiamo bisogno di parlarne, perché essi stessi raccontano quale sia stata la nostra venuta fra voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire il Dio vivente e vero e per aspettare dai cieli il Figlio suo che egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù, che ci libera dall'ira imminente. Qualche settimana fa avevo annunciato che avrei cominciato ad esporre la prima lettera di Paolo ai Tessalonicesi e ho iniziato di fatto questa serie parlandovi di come il Vangelo è giunto nella città di Tessalonica e che cosa è accaduto mediante l'azione di predicazione dell'Apostolo Paolo. Sappiamo che da Tessalonica Paolo dovette andare via molto presto e che passando da Berea, poi da Atene, giunse a Corinto e da Corinto piuttosto presto, non sappiamo esattamente quando, ma chiaramente questa lettera, la prima e la seconda lettera ai Tessalonicesi risalgono agli anni, ai primi anni 50, all'inizio della sesta decade del cristianesimo, 50-51 dopo Cristo, ecco, scrive a questi credenti. Ora, noi dobbiamo tenere in considerazione una cosa, prima di tutto, che tutte le lettere che l'Apostolo Paolo scrive sono epistole pastorali, cioè sono gli scritti che scaturiscono da una relazione particolare che c'è tra colui che scrive e coloro che sono i destinatari di quello scritto. In altri termini, Paolo non scrive come un professore, un accademico, qualcuno che vuole scrivere un bel trattato di teologia, vuole dire delle cose bellissime, verissime, non scrive neanche come un filosofo che esprime quelle che sono le sue scoperte o le sue idee o il modo in cui secondo lui il mondo funziona. No. Queste le lettere che noi leggiamo, scritte dall'Apostolo Paolo, sono tutti scritti che scaturiscono da una relazione particolare di conoscenza, di intimità, e quando non c'è una conoscenza diretta dei destinatari, comunque c'è un interesse sincero particolare di un uomo che desidera il bene del popolo cristiano. Quindi, anche se noi siamo distanti dall'epoca e dalla circostanza che hanno suscitato la scrittura di queste lettere, se apparteniamo allo stesso popolo, se siamo discepoli di Cristo, possiamo ascoltare la voce di un pastore che ci parla. Questo è essenzialmente il modo in cui ci dobbiamo avvicinare a leggere la scrittura, ma in particolar modo le lettere dell'Apostolo Paolo. Quindi sono scritti che, come tutto il resto della parola di Dio, istruiscono, riprendono, correggono, esortano, educano, mostrando quale sia la condotta che noi dobbiamo tenere. Quindi, se vogliamo avere una direzione in questa vita, nelle varie vicissitudini della nostra vita, abbiamo il dovere di ascoltare con attenzione la parola di Dio. Dicevo che le lettere ai Tessalonicesi sono state scritte probabilmente tra i primi scritti, tra le prime lettere che furono scritte dall'Apostolo Paolo e poco dopo la sua visita a Tessalonica, appunto da Corinto, tra il 50 e il 51 dopo Cristo. E Paolo, nello scrivere queste cose, che saranno l'oggetto delle nostre riflessioni nei prossimi mesi, aveva degli scopi particolari. Il primo, probabilmente tra tutti, era quello di tenere viva la sua relazione con questa Chiesa giovane e di istruire, continuare ad istruire questi credenti per confortarli, per confermarli nella fede del Vangelo, portando a completamento l'insegnamento cristiano che non aveva potuto dare a causa del poco tempo che aveva speso tra di loro. La Chiesa a Tessalonica era composta sicuramente da persone che provenivano dal giudaesimo, cioè alcuni almeno dei credenti che facevano parte di questa Chiesa erano ebrei, che erano stati convinti, persuasi dalla predicazione di Paolo in quei tre sabati che aveva trascorso nella sinagoga. Però, da quello che noi leggiamo, sia nel passo che abbiamo letto e anche da quello che c'è scritto più avanti nella lettera, comprendiamo che anche molti dovevano essere, probabilmente addirittura la maggior parte, la gran parte dei credenti, provenivano dal paganesimo. Cioè, da uno dei culti o delle religioni che erano presenti nella città di Tessalonica. A Tessalonica, come in tutte queste città dell'antichità, c'era una grande moltitudine, un grande pluralismo religioso. C'erano templi, c'erano culti, c'erano religioni di tutti i tipi, e evidentemente l'Apostolo Paolo, nel pur breve tempo che rimase lì a Tessalonica, perché sappiamo bene, l'abbiamo visto, c'è stato un sollevamento di popolo che lo portò a doversene andare anche malconcio da quel luogo, evidentemente però era stato in grado di penetrare anche, di convincere, di persuadere, di convertire con l'aiuto dello Spirito Santo persone che frequentavano altri culti, seguivano altre divinità. E proprio per questa ragione, a causa delle persone che erano lì in questa chiesa, la lettera ha dei temi portanti. Cioè, essendo una lettera pastorale che si rivolgeva a quelle persone in particolare, Paolo non dice tutto quello che c'era da dire o che sarebbe stato possibile dire o che magari avrebbe avuto il desiderio di dire, ma dice cose che erano utili per loro, pensando alle persone che aveva davanti e considerando i bisogni di quella Chiesa. E questo, come linea di principio, è sicuramente la condotta che qualsiasi pastore deve mantenere. Ogni volta che si rivolge nelle predicazioni, se è lontano con degli scritti, se è nella sua cameretta, nelle sue preghiere, deve pensare ai bisogni delle persone che sono sotto la sua cura. E questi temi portanti che noi vediamo nell'epistola, che poi saranno identificati man mano che andiamo avanti, sono espressi già nei primi versetti del capitolo, proprio questa parte che ho letto. E prima di inoltrarmi nell'esaminare questi saluti e questi ringraziamenti che Paolo fa ai Tessalonicesi, a Dio per i Tessalonicesi, vorrei farvi capire perché è buono ed è utile che anche noi studiamo e comprendiamo un po' più a fondo questa lettera ai Tessalonicesi descritta dall'Apostolo Paolo. Prima di tutto perché questa lettera mette a confronto la nostra identità religiosa con quella che è la verità del Vangelo. Molti di noi vengono, almeno alcuni di noi vengono dal cattolicesimo romano, no? Altri tra noi vengono da altre chiese evangeliche, hanno avuto altre esperienze nelle chiese evangeliche. Ora, sarebbe oltremodo ingenuo ritenere che ciò che costituisce il nostro bagaglio, ciò che noi abbiamo imparato nelle situazioni dalle quali noi proveniamo, sia il meglio del meglio. E se pensate, è anche ingenuo ed è orgoglioso pensare che noi, siccome abbiamo una buona dottrina, abbiamo capito tutto e non c'è niente che deve essere messo a posto nella nostra vita. E questa è una delle tentazioni che dobbiamo fuggire. Pensate che veramente ci sono persone che ritengono di avere tutta la saggezza, che tutti gli altri sbagliano e che loro soli soltanto, o la loro denominazione soltanto, è esattamente lì dove dovrebbe essere, esattamente al centro della verità. Noi, se non invece ci rivolgiamo alla parola di Dio con una giusta attitudine, che è quella di metterci sempre in discussione, di esaminare sempre noi stessi e di cambiare le cose che devono essere cambiate, ogni qualvolta riceviamo luce dalla parola di Dio, arriverà un punto in cui ci troveremo ad uno stallo. Non andremo più avanti, non matureremo più e assumeremo un atteggiamento di superiorità che ci farà guardare agli altri con un senso di paternalismo, pensando che in fondo sono dei poveretti perché non la pensano come noi, e quello sarà l'inizio, dopo una fase di stallo, di un declino. Dobbiamo invece considerare sempre che abbiamo bisogno di essere messi in discussione. E se abbiamo questo atteggiamento davanti alla parola di Dio, non cesseremo di crescere e non cesseremo di essere santificati. Ma questo è importante. Questi credenti dovevano essere ancora istruiti. Erano all'inizio della loro vita cristiana. Beh, voi pensate che noi siamo alla fine della nostra vita cristiana? Credo che anche noi non siamo che all'inizio, anche se abbiamo, alcuni di noi, forse 30 anni di frequentazione delle chiese evangeliche e anche di più. Quindi sicuramente questa è parola di Dio che mette in discussione la nostra identità religiosa. Questi credenti di Tessalonica che venivano dall'ebraismo, che avevano alle loro spalle una lunghissima tradizione religiosa, dovevano ascoltare quello che gli diceva questo apostolo Paolo e cambiare la loro mentalità. Questi pagani che erano diventati cristiani avevano un bagaglio di cultura che doveva essere messa a confronto con la scrittura, dovevano abbandonare modi di pensare, modi di parlare, modi di vivere, probabilmente luoghi che frequentavano, per assumere una nuova etica, un nuovo modo di vivere. E questo gli era indicato dall'apostolo Paolo. Infatti anche tra di noi ci sono dei giovani credenti e persone che necessitano una purificazione dal paganesimo e di sicuro dalla mentalità mondana che ciascuno di voi ha respirato per tanto tempo. Sapete, la cultura è qualcosa, è come, io ricordo quando prima di essere un credente passavo le mie serate spesso a giocare a carte con i miei amici, giocavamo soprattutto nei periodi fine anno, inizio d'anno, giocavamo a poker e si giocava e si fumava, si beveva e ricordo che potevamo andare avanti per ore fino a quando qualcuno di noi non doveva uscire dalla stanza e uscendo dalla stanza, rientrando, magari avendo fatto qualche bisogno fisiologico, trovava la stanza che diceva: mamma mia, quest'aria è irrespirabile, c'è tutto questo fumo, c'è puzza, aprite, cambiamo l'aria. Però fino a un istante prima non se ne era accorto. E così è la cultura. Noi nasciamo e cresciamo e respiriamo l'aria che seppure è povera di ossigeno, puzzolente, malsana, non ce ne avvediamo. Dobbiamo essere in grado di uscire fuori da noi stessi per riconoscere come stanno le cose. E noi abbiamo dei problemi, noi abbiamo, oltre ai problemi connaturati nella nostra nella nostra natura appunto peccaminosa, noi siamo siciliani e come Paolo raccomandava a Tito di fare attenzione ai cretesi perché erano sempre bugiardi, male bestie, ventri pigri, cioè persone che facevano parte di una cultura che avevano quella specificità di peccati. Così noi dobbiamo essere in grado di riconoscere qual è la specificità dei peccati della nostra cultura e lasciarci trasformare dallo Spirito Santo e dall'opera potente della parola di Dio per essere trasformati. Oh, qui non è che ci sono solo siciliani o persone cresciute in Sicilia, ce n'è qualcuno che è cresciuto al nord, pure là ci sono i peccati specifici dai quali bisogna essere liberati. O anche in altre culture, no? In Brasile, eccetera. Quindi comprendiamo, fratelli, che la parola di Dio ci sfida. Qui Paolo scrive a questi Tessalonicesi non semplicemente per passare un po' di tempo, ma perché vuole la loro trasformazione. Vuole che queste persone assumano sempre di più l'immagine di Cristo. Un buon pastore dovrebbe avere questa aspirazione. Sicuramente è questa la mia stessa aspirazione. Io stesso voglio essere più simile a Cristo e, fratelli, vorrei, prego, desidero, predico, parlo, agisco affinché ciascuno di voi possa essere più simile a Cristo. Noi qui non stiamo scherzando, non stiamo giocando a fare il culto come a volte i bambini fanno. Non ci riuniamo semplicemente per passare un po' di tempo o per sentire delle belle cose. Il nostro scopo nel riunirci è quello di adorare Dio ed è quello di confrontarci con la parola di Dio affinché possiamo essere trasformati. questi credenti di Tessalonica, quelli che venivano dal giudaesimo, quelli che venivano dal paganesimo, avevano bisogno di ascoltare queste cose per essere trasformati. Avevano bisogno anche che la loro speranza fosse ravvivata da corrette attese escatologiche. Cosa ci aspettiamo per il futuro? Cosa ci riserva il futuro? Beh, questi credenti sicuramente, come in effetti probabilmente questo è uno dei mali del nostro tempo, la gente vive dimenticandosi del passato, cercando semplicemente di godere della dimensione del presente e non aspettandosi molto dal futuro. C'è intorno a noi un grande cinismo, c'è intorno a noi un grande senso, e lo vedo in tanti giovani che vivono semplicemente per avere una scarica di adrenalina, un momento di emozione che poi passerà, e non gli importa che cosa succederà domani o dopodomani o fra 10 o 20 anni. Sono in pochi quelli che pensano e programmano per il futuro. Tra il giovane medio, penso a ragazzi che sono adolescenti, io ricordo che una delle cose che era più chiara e che veniva fatta costantemente quando eravamo a scuola, una delle cose era: che cosa vuoi fare da grande? Oggi questa domanda non si può fare ai ragazzi. Sapete perché? Perché o vi rispondono con una faccia completamente smarrita, o dall'altra parte vogliono fare tutti i calciatori, le estetiste, le ragazze, o cose di questo, oppure, che so, la ballerina in qualche reality della TV. Questa è l'aspirazione media, è terribile. E gli insegnanti non sono in grado di orientare questi, la scuola non è in grado di orientare adeguatamente questi ragazzi, che vivono con un senso di inutilità e senza la consapevolezza di avere uno scopo nella loro esistenza. Probabilmente è questo uno dei più gravi mali del nostro tempo, l'assenza di senso condivisa dalla gran parte delle giovani generazioni, che possono, come abbiamo sentito in questi giorni, essendo in modo sconvolgente, essere in grado anche di, a causa del fatto di un disagio familiare, organizzare l'uccisione dei propri genitori a sangue freddo. Dicevo, abbiamo bisogno di avere delle corrette aspettative per il futuro. E l'Apostolo Paolo a questi Tessalonicesi mette davanti, non soltanto ricorda loro quello che è accaduto nel recente passato, con il passaggio suo di Silvano e di Timoteo in quella città. Non parla soltanto del loro presente, ma parla loro del futuro che li attende, il ritorno di Cristo, il giudizio finale, l'attesa che devono avere verso questi eventi. Parlerà più avanti nell'epistola della morte, di quello che deve essere l'atteggiamento dei cristiani nei confronti di quelli che dormono, di quelli che si sono addormentati. Quindi lo scopo dell'Apostolo Paolo è certamente quello di indirizzare, di orientare questi credenti, di mostrare loro come dovevano pensare affinché potessero poi comprendere come dovevano vivere. La speranza doveva essere ravvivata da corrette attese escatologiche, la condotta doveva essere regolata dalla morale cristiana. Più avanti l'Apostolo dovrà parlare di come dovevano comportarsi al capitolo 4 Paolo fa un'esortazione alla santità che al tempo debito vedremo. Fratelli, avete imparato da noi il modo in cui dovete comportarvi e piacere a Dio. E già così vi comportate, ma vi preghiamo e vi esortiamo nel Signore Gesù a progredire sempre di più. Infatti sapete quali istruzioni vi abbiamo date nel nome del Signore. Questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate, che vi asteniate dalla fornicazione, cioè da attività sessuali che sono al di fuori del matrimonio, del vincolo matrimoniale, che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità e onore, senza abbandonarsi a passioni disordinate, come fanno gli stranieri che non conoscono Dio. Che nessuno opprime il fratello, né lo sfrutti negli affari, perché il Signore è vendicatore in tutte queste cose. Come già vi abbiamo detto e dichiarato prima, infatti Dio ci ha chiamati non a impurità, ma a santificazione. Vedete, l'Apostolo Paolo sta dicendo, vedete, voi vivete in una città, in un mondo che ha una certa etica. Ci si comporta in un certo modo nel commercio, ci si comporta in un certo modo con l'altro sesso o con lo stesso sesso, e quindi l'etica nel campo delle relazioni. Ecco, voi dovete comportarvi in modo diverso. Voi avete visto come ci siamo comportati noi, voi avete ricevuto le nostre istruzioni, Dio vuole che viviate nella santificazione, che custodiate i vostri corpi con decoro, con onore, nella santità. Queste persone avevano bisogno di ascoltare questo e ne abbiamo bisogno anche noi, perché viviamo esattamente nello stesso tipo di mondo che ha gli stessi problemi. L'Apostolo Paolo li esorta anche a vivere una vita spirituale ravvivata da un'autentica opera dello Spirito Santo. Quindi Paolo ha tutte queste cose in mente. Non dovrebbero anche per noi essere questioni di primaria importanza. Dobbiamo ascoltare quello che Paolo ci dice nell'epistola ai Tessalonicesi. Ora, io sono arrivato a concludere la mia introduzione e ho parlato per quasi 20 minuti, quindi non vi aspettate che concluderò il mio sermone questa mattina, però questa dovrebbe essere una esortazione a farci comprendere quanto è importante che prestiamo attenzione alla parola di Dio e a questa porzione della parola di Dio. E la seconda cosa che voglio dire, o l'unica cosa che vorrei dire questa mattina, è che Paolo inizia questa epistola salutando i Tessalonicesi in modo che non è un modo convenzionale. Guardate come inizia, dice Paolo, Silvano e Timoteo alla Chiesa dei Tessalonicesi, che in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo, grazia a voi e pace. Noi spesso ci salutiamo e consideriamo i saluti come un atto di cortesia. Quando qualcuno entra in un posto senza salutare, consideriamo giustamente che è una persona maleducata. Normalmente questo è quello che io faccio sempre quando sono in classe, se qualche ragazzo entra in classe senza bussare, aspettare una risposta, chiedere permesso e salutare tutti, gli faccio rifare la strada fino a quando non avrà fatto ogni cosa per bene, inscenando a volte un piccolo teatrino, ma a volte è necessario, per imparare certe cose bisogna farlo. Ed è tristissimo e dolorosissimo vedere i nostri figli, i nostri ragazzi o i bambini, le giovani generazioni che entrano dappertutto e come se non trovassero nessuno, non rivolgono nemmeno la parola. come cristiani, come genitori, insegniamo loro a farlo e correggiamoli quando non lo fanno, facciamoli vergognare se non lo fanno. Salutare è un atto di cortesia e spesse volte diventa un biglietto da visita, però qui Paolo ci fa, comprendiamo che saluta, e saluta non in modo convenzionale, perché a volte, diciamocelo anche chiaramente, buongiorno, come stai? È un atto di grande ipocrisia, perché noi diciamo buongiorno, come va? E poi non aspettiamo neanche, ci aspettiamo magari tutto bene, e poi non aspettiamo e non cogliamo nemmeno la risposta o che cosa c'è nel volto dell'altra persona. Spesse volte ricordo che anni fa ho ricevuto alcune lettere che iniziavano così: caro fratello Ulfo, pace del Signore, e poi c'erano cose terribili e assolutamente offensive in modo straordinario. Cioè, io mi domandavo, ma che senso ha salutarmi così? Ma potevano partire direttamente col dirmi le cose che mi dovevano dire. E a volte è così, a volte è così, diventa il saluto qualcosa di assolutamente convenzionale. Nell'antichità le lettere avevano saluti simili a quelli che troviamo che l'Apostolo Paolo scrive, però Paolo, e questa è una particolarità che si può notare soltanto se mettiamo a confronto il modo in cui lui saluta le chiese e il modo in cui gli antichi scrivevano i loro saluti nelle lettere, Paolo saluta in modo diverso. Paolo in un certo senso fa un saluto non convenzionale. Il saluto convenzionale nelle lettere della letteratura antica, nelle epistole della letteratura antica, era un augurio di buona salute, come diciamo noi, insomma, ecco, io spero che tutto vada bene, che stai bene, che tutto prosperi. Ma Paolo, più che alla salute spirituale, si interessa e parla del benessere fisico, piuttosto che quello fisico, si interessa e parla del benessere spirituale di questi credenti. Paolo cerca la salute spirituale, in questo caso noi lo vediamo da quello che augura loro, caris e eirenes, grazia e pace. Che cosa ci può essere di più grande, di più bello, di più piacevole, di più appagante, di più completo nella vita di un uomo, di una donna, di una persona, se non la grazia e la pace che vengono da Dio? Piuttosto che la ricchezza, piuttosto che il benessere. Io ricordo che c'era una sorella molto anziana che nei primi anni del mio ministero, siccome viveva in un paesino che stava tra dove abitavamo noi, Villafranca di Rene e Spadafora, andavamo a prendere e la portavamo in chiesa. Questa sorella, non ricordo neanche il suo cognome, ma ricordo il suo nome, era la sorella Pietrina, così ogni volta che mi salutava mi faceva un augurio più o meno di questo tenore, diceva: santo e ricco mesi, che tu sia santo e ricco. Che tu sia santo e ricco. E sono dei buoni auguri, anche e soprattutto per l'ordine con cui vengono dati. Non ricco e santo, ma santo prima di tutto e poi anche prospero. Certamente la prosperità del nostro corpo, una buona salute, è qualcosa di desiderabile, ma quanto noi stessi siamo interessati alla nostra buona salute spirituale e la salute spirituale altrui. L'Apostolo Paolo, prima di tutto e soprattutto per quanto riguarda questi Tessalonicesi, diceva: grazia e pace a voi. Questi Tessalonicesi avevano sofferto, stavano soffrendo, erano stati perseguitati, avevano passato dei guai e li stavano continuando a passare. Ma più di qualunque altra cosa, di che cosa ha bisogno l'uomo? Della grazia di Dio e della pace di Dio. Grazia e pace, questa benignità che viene da Dio, questa forza che anima la nostra condotta, grazia da parte di Dio, questa efficacia nel trasformare la nostra vita. È la pace che viene da Dio, la pace con Dio, la pace di Dio nei nostri cuori. Queste sono le cose sulle quali ci dobbiamo primariamente concentrare, che dobbiamo desiderare per noi stessi e che dobbiamo desiderare e augurare agli altri. Grazia e pace. E poi l'Apostolo Paolo aveva, nei suoi saluti, esprimeva dei concetti teologici che erano profondissimi. Per esempio, il fatto che Paolo saluti dicendo Paolo, Silvano e Timoteo non è semplicemente un'attestazione del fatto che chi stava scrivendo era in compagnia di altre due persone, ma vi ricordo la questione dell'importanza dell'attestazione di qualcosa da due o tre testimoni. Quando Paolo dice Paolo, Silvano e Timoteo, perché menziona queste altre due persone? Perché queste due persone erano conosciute a loro e costituivano il corpo autorevole che aveva comunicato loro il Vangelo. Quindi Paolo parla dell'autorità apostolica, la testimonianza di più persone, e parla e scrive alla Chiesa dei Tessalonicesi, cioè l'assemblea dei convocati, coloro che sono stati chiamati fuori e che nella città di Tessalonica costituiscono un altro gruppo a sé stante, qualcosa che si differenzia dal resto dei cittadini di Tessalonica. Chiesa è uno dei termini più importanti che noi troviamo nel Nuovo Testamento. Qui Paolo lo utilizza e poi dice a questa Chiesa che è in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo. Che cosa sta dicendo l'Apostolo Paolo in queste parole di saluto? Sta dicendo qualcosa a questi credenti. Dovevano ricordare che la loro prima relazione, la loro relazione più importante, era il fatto che non soltanto costituivano una comunità, ma la loro unione con Dio, la loro unione con Gesù Cristo, l'unione della Chiesa nel suo complesso con la divinità, e qui sta introducendo anche qualcosa di importantissimo, la distinzione delle due persone nella Trinità, il Padre e il Figlio. Ecco, che cosa, e questa è l'ultima considerazione che faccio e poi farò due o tre parole di applicazione e ho concluso. Che cosa impariamo da questo modo di fare di Paolo, di questo modo di salutare? Impariamo qualcosa che riguarda il modo in cui dobbiamo approcciare con le persone, il modo in cui ci si deve rivolgere agli altri. Ci sono parole, ci sono comportamenti, forme di approccio che assumiamo, che spesse volte le facciamo le cose senza rifletterci, perché fanno parte della nostra cultura, fa parte dell'essere siciliano, dell'essere italiano, perché ci stringiamo la mano, perché ci baciamo o cose di questo genere. Ma dobbiamo sempre considerare se e quanto i nostri comportamenti con le persone sono buoni o se non lo sono. Qual è, che cosa sta dietro? Alcune cose che noi facciamo per abitudine sono buone, hanno una buona forma, ma magari sono prive di un buon contenuto. Paolo, con il modo in cui scriveva e salutava, ci fa comprendere che aveva elaborato un modo personale, distintamente cristiano, di rivolgersi alle persone. Noi dobbiamo fare lo stesso sforzo, non solo nei saluti, ma dobbiamo fare lo stesso sforzo per uscire fuori dagli schemi pagani e tradizionali. Dobbiamo riformare la nostra vita anche nei minimi dettagli. Non dobbiamo fare nulla per abitudine o semplicemente perché l'abbiamo ricevuto. Qual è uno dei problemi che troviamo quando cerchiamo di condividere il Vangelo con i nisseni o con i nostri vicini? Diciamo, vabbè, a me è così mi insegnato, io ho imparato così, i miei genitori hanno fatto così, come hanno fatto, come mi è stato detto, così faccio. Facciamo comprendere loro che questo è un atteggiamento errato e che noi stessi mettiamo in discussione quelle che sono le nostre, i nostri assunti culturali e tradizionali. Siamo cadaveri o siamo salmoni? I cadaveri, se li mettete un cadavere in un fiume, scenderà trasportato dalla corrente. I salmoni sappiamo bene che cosa fanno. Vanno controcorrente per andare a deporre le uova proprio alle foci, nel luogo dove l'acqua è più pura. E noi non siamo cadaveri, noi non siamo di quelli che ci vogliamo lasciare trascinare dalla corrente, dalle mode, dagli ultimi ritrovati della pubblicistica. Noi siamo persone che, come l'Apostolo Paolo, vogliamo interrogarci e mettere del nostro, che in realtà deve essere del cristiano, in tutto ciò che facciamo, perfino nel rivolgerci agli altri, prima di tutto nelle nostre relazioni con gli altri. Allora, che cosa impariamo da queste parole di saluto dell'Apostolo Paolo? Impariamo, prima di tutto, quanto è importante coltivare delle relazioni significative. Paolo sa benissimo che se vuole fare del bene a questi credenti deve avere un posto nel loro cuore. E Paolo per questa ragione si rivolge a loro in questo modo, anche come abbiamo letto dopo, e stamattina non ho avuto il tempo di esaminarlo. Paolo sa di avere un posto nel loro cuore, ma lo vuole mantenere il posto nel loro cuore. Quindi noi dobbiamo trovare, se vogliamo fare del bene alle persone, e se vogliamo farci del bene gli uni agli altri, bisogna che queste persone abbiano un posto nel nostro cuore e che noi ci preoccupiamo di avere un posto nel loro cuore. Il cristiano non può dire non mi importa quello che pensano gli altri di me. Io vivo per conto mio, sono tutti sbagliati, faccio quello che mi pare. Non è possibile che siamo così. Paolo sa bene che per fare del bene a questi credenti doveva avere un posto nel loro cuore. E noi dobbiamo trovare la via per entrare nei cuori delle persone e dobbiamo avere loro nei nostri cuori. E la ragione per cui Paolo vuole un posto nel cuore di questi credenti era perché questi credenti avevano un posto nel suo cuore. Tant'è vero che le parole che vengono dopo esprimono la gratitudine e la gioia che Paolo aveva per quei credenti a causa della loro salvezza. Quindi che Dio ci aiuti questa mattina a riconsiderare, anche in quest'anno possa essere questo uno degli obiettivi del nuovo anno, del 2017, quello di interrogarci sul perché e sul come facciamo quello che facciamo, sul perché ci comportiamo in un certo modo e sul come ci comportiamo in certe determinate situazioni, per ricondurre tutto sotto l'ubbidienza di Cristo, le nostre relazioni in famiglia, le nostre relazioni con i nostri parenti, il nostro coinvolgimento nell'ambito della società, il fatto che siamo coinvolti o che non siamo coinvolti, del perché siamo coinvolti o del perché non siamo coinvolti. E la ragione per cui studiamo, come studiamo, il lavoro, nelle nostre relazioni di lavoro, possiamo passare al vaglio tutta quanta la nostra vita, ma l'obiettivo deve essere essenzialmente, come prendendo spunto dal saluto dell'Apostolo Paolo, faccio le stesse cose che fanno gli altri, come le fanno gli altri, oppure faccio passare tutto alla luce della mia relazione con Dio e della mia salvezza in Cristo. Che Dio ci aiuti ad essere persone che vivono sperimentando una vera riforma nella propria vita ad ogni livello. Vogliamo chinare il capo, fratelli, e ringraziamo il Dio e preghiamo. Padre nostro, noi vogliamo ringraziarti per il dono della tua parola e per come essa ci esorta e ci spinge a guardare a tutto ciò che facciamo ponendolo sotto l'ubbidienza di Cristo. Ti ringraziamo, Signore, per la tua parola di verità che ci sfida a spezzare e a riconsiderare i modelli culturali nei quali noi siamo vissuti, anche quelli religiosi, o Signore, e che ci libera da quella attitudine di spocchiosa sufficienza, di orgoglio, di superficiale creduloneria nel ritenere che tutto ciò che noi facciamo è il meglio. Aiutaci, oh Signore, ad essere capaci di metterci in discussione e concedici la grazia, oh Signore, di imparare anche come dobbiamo relazionarci gli uni con gli altri secondo le dinamiche della vita spirituale. Ti ringraziamo perché l'esempio dell'Apostolo Paolo ci mostra come le relazioni cristiane non possono prescindere dall'amore. E questo è quello che noi ti vogliamo chiedere questa mattina. Aiutaci a cercare un posto nel cuore altrui e fa sì che nel nostro cuore ci possa essere un posto per un gran numero di persone, a cominciare dai nostri fratelli, dalle nostre sorelle, della nostra Chiesa, ma poi anche per tutto il popolo di Dio. Ti ringraziamo, Signore, per ogni cosa e ti chiediamo che tu continui ad essere con noi in questo giorno e che anche quello che stiamo per fare, il prendere la cena e anche l'agape, possano essere delle occasioni in cui la grazia viene rinnovata e la fiducia in te e l'amore cristiano tra di noi possa essere rinforzato. Te lo chiediamo nel nome di Gesù.